Ed è sempre bellissimo, quindi ne approfitto per darvi un buonasera, bentornati a quest'ultimo panel di Ultra Pop. Come al solito io sono Pierpaolo Greco, appunto ultimo panel, quindi ne approfitto prima di tutto per salutare tutti voi che ci state seguendo dal canale di Ultra Pop. Credo che dovremmo essere live sicuramente su quello di Lega Nerd, non so se anche, quasi sicuro anche su quello di Multiplayer, forse anche su quello di Movie Player. Dicevo, è tutto bellissimo perché? Perché chiaramente questo è l'ultimo panel in assoluto, o meglio, l'ultimo panel di giovedì, che è poi l'ultimo panel di tutto Ultra Pop, e chiaramente non poteva finire tutto in modo bellissimo, meraviglioso, frizzante, con fuochi d'artificio e tutto quanto, perché in questo momento dovrebbe esserci uno splendido panel dedicato a Lucca Comics and Games, tra l'altro con Emanuele Vietina. In realtà cosa è successo? È successo che abbiamo dialogato, abbiamo fatto tutte le prove tecniche, tutto quello che si poteva fare, chiaramente, ma anche uno dei motivi per cui avete visto il counter iniziare molto più tardi del previsto, ed è anche uno dei motivi per cui sto parlando così tanto lentamente, chiaramente perché lo sto facendo per cercare di guadagnare quanto più tempo possibile. Perché cos'è successo? È successo che teoricamente, appunto, dovevamo avere questo panel tutti insieme. Credo che Emanuele sia rimasto bloccato in qualche continuum spazio-temporale, in qualche multiverso separato aggiuntivo. Quindi io sono ancora qui a cercare di, come dire, a suonare un po' la tromba, la fisarmonica, qualsiasi cosa per cercare di intrattenervi, che non è facilissimo. Adesso tirerò fuori le palle da giocoliere. Perché? Perché la speranza è quella di poter in qualche modo dare il tempo, insomma, a Emanuele di venire, perché l'obiettivo era fare questo panel, un panel che fungesse un pochino da, come dire, da una sorta di testimone virtuale, cioè un panel che abbiamo voluto fortemente, che ho voluto fortemente perché mi piaceva ritornare a parlare appunto con Emanuele, tornare a parlare di Lucca Comics, Lucca Comics e Games. L'anno scorso avevamo fatto un bel panel doppio, quindi avevo parlato sia con Emanuele, sia a quel tempo avevo parlato anche con Fandango di Milan Games Week. Quest'anno mi sono voluto focalizzare esclusivamente su Lucca Comics. Perché? Perché l'anno scorso Lucca Comics è stato fatto in una versione particolare, sicuramente ridotta, sicuramente diversa, quindi mi piaceva affrontare con lui la questione. Contemporaneamente volevo un pochettino cercare di capire, insomma, dare questa sorta di testimone virtuale, come vi dicevo prima, da Ultra Pop, da questo nostro festival completamente digitale, che è nato un po' per sbaglio, un po' all'improvviso l'anno scorso, e che voleva appunto dare questo testimone poi a Lucca Comics, in attesa di capire se quest'anno ci sarà un Lucca Comics classico, standard, fisico, più o meno fisico, o se bisognerà aspettare direttamente al prossimo anno. Io, tra l'altro, sott'occhio ho la nostra bellissima chat interna. Giustamente mi stanno anche suggerendo di mettermi a chiacchierare di doppiaggio, come ieri sera. Purtroppo non ho un interlocutore, quindi potrei farmi le domande da solo. Che ne pensi del doppiaggio per Paolo? È molto interessante parlare di doppiaggio, ma a questo punto, non so, cerco ancora di guadagnare qualche minuto sperando che ci possa essere un momento di incrocio per far questo, appunto, questo collegamento. Quindi ne approfitto intanto per guadagnare ancora qualche secondo. Vi dicevo, mi sarebbe piaciuto parlare di Lucca Comics in modo più approfondito, perché chi di voi è appassionato di fumetti, appassionato di cinema, appassionato di videogiochi, sa per l'appunto quello che è successo l'anno scorso con Lucca Comics, e moltissimi hanno continuato a chiedersi se quella fiera, diciamo la fiera, probabilmente una delle fiere più importanti del mondo, se non forse addirittura la fiera più importante del mondo per quello che riguarda, per quello che concerne i fumetti, ormai appunto anche cinema e videogiochi, si sarebbe tornata ai suoi antichi fasti quest'anno. Ma vedo che mi hanno aggiunto
Ehi,
meravigliosamente, non
buonasera.
Emanuele Vietina, direi a
No,
questo
non
punto.
sono. No, anche se volevo aggiungere che se Emanuele e Luca non lo vogliono il testimone, ce la prendiamo
Ce lo
noi, cioè
teniamo.
facciamo anche Luca, non è un problema, ce lo dite, abbiamo quei 6 mesi di tempo e volentieri.
Allora, a
Tra
questo punto ti
l'altro,
presento.
avevi sott'occhio la nostra chat? Hai visto
Sì,
che stavamo pensando di lasciarti da solo in realtà tutta la notte, volevamo vedere quanto potevi durare, sinceramente.
Sarebbe stato bellissimo. In realtà vedo che mi stanno scrivendo. In realtà sto controllando perché mi stanno scrivendo anche da appunto da con queste 65 chat contemporanee, che in realtà Emanuele da qualche parte dovrebbe essere, perché è in una qualche waiting room, mi hanno detto. Io non so se è nella waiting room tecnica Non credo sia in questa waiting room, perché altrimenti qualche, sicuramente dalla regia lo avrebbero
diretta di ieri, dell'altro giorno.
Non so, perché i link sono stati mandati un po' dappertutto, quindi sto anche ricontrollando giusto per scrupolo. Io non vorrei che sia, ribadisco, io non vorrei che sia nella waiting room di ieri, a questo punto. No, di ieri è impossibile, perché nessuno gli ha dato la waiting room di ieri. Forse nella waiting room tecnica, non so se qualcuno della regia può andare a controllare. No, ci dicono senza la tecnica. Io più che altro non faccio anche fatica a comunicare, perché ovviamente sono qui in live. Eccolo! Ce l'abbiamo. È stata.
Mi sentite?
Ti sentiamo anche. Okay, Luca, okay. Che facciamo a questo punto? Ti faccio.
Vi lascio soli.
Sei stato di una, allora, ma, gli sei stato di una gentilezza.
No, voglio sapere Emanuele dove era, vado io dove era Emanuele.
No. Allora, io ero sperso in una delle stanze del cyberspazio di Ultrapop, ero in un'ultra stanza. Ma la cosa bellissima è che sono stato raggiunto, questo è il bello degli eventi,
esatto.
Sono stato raggiunto dal vicino di casa. Che li saluto anche, probabilmente Filippo e Silvia, che stanno al piano di sotto, stanno guardando Ultrapop, e mi sono venuti a suonare il campanello. Io avevo staccato
bellissimo,
il cellulare. Sì.
Allora, staccato tutto Emanuele, non sembrava più dove trovarlo.
Io mi ero messo proprio rigoroso, avevamo fatto il test con Antonio, che esatto, saluta, con Pierpaolo, tutto andava bene, dico, evitando che qualcuno mi chiami alle 11,
giusto,
perché ho staccato, ora saluto, ristacco il cellulare e ringrazio veramente tutti, perché ma Silvia e Filippo, che sono venuti a bussare in vero stile analogico, dicendo guarda che se hai il link sbagliato, non so cosa sia successo, ma ringrazio,
ci siamo.
Ragazzi.
Bellissima
allora,
questa cosa.
Luca, tanto ti saluto un secondo, dopo. Tanto rientriamo poi alla fine per tutti i saluti. Allora, Emanuele, grazie mille. Emanuele, è stato... Io non sapevo più cosa tenere, a un certo punto stavo per tirare fuori le palle da giocoliere per cercare di guadagnare del tempo. Allora, ne approfitto ovviamente per presentarti, Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Comics and Games. Emanuele, di nuovo, grazie mille per aver accettato così, anche vista l'ora e visti tutti i casini dell'ultimo secondo proprio, perché è l'ultimo minuto.
Peraltro, allora, dopo un anno di dirette in cui siamo diventati tutti bravissimi, ci siamo trovati, avevamo provato tutto, abbiamo cambiato le cuffie perché
tutto.
Abbiamo fatto tutte le prove.
Posso confermare, negli ultimi minuti in cui voi stavate vedendo la splendida intervista a Kirkman, fatta ovviamente da Giovanni Zaccaria, io e Emanuele stavamo facendo tutte le prove tecniche, stavo chiacchierando, cambia cuffie, meglio quell'altro, ok, ecco il link per andare nella live, e da quel momento c'è stato il buco nero della comunicazione, è stato molto bello.
Peraltro
bello.
Ci possiamo agganciare all'intervista di Zaccaria, perché io ero presente a me stesso e so che peraltro Robert ha espresso la voglia di tornare a Lucca.
Confermo.
Non appena, quindi idealmente c'è un passaggio di testimone con Robert, che ovviamente è stato un grande amico della manifestazione, anche un grande testimonial di questi mondi delle industrie creative a Lucca di fronte al grande pubblico, quindi niente, probabilmente è stata troppo l'emozione, no? Seguendo Robert della notizia. No, grazie invece a voi dell'invito.
Dici benissimo, Emanuele, perché io ho detto un po', Emanuele l'ho ricontattato perché io ci tenevo tanto, l'anno scorso avevamo fatto questo panel incrociato in cui si parlava un po' di Lucca Comics, un po' di Games Week, poi ho ricontattato Emanuele una settimana fa più o meno, gli ho detto guarda, mi piacerebbe tantissimo ripetere soltanto io e te, insomma rifare una chiacchiera dopo un anno... un anno molto diverso dal solito, veramente, certo. Un anno strano, devastante, particolare, ricco di drammi, ricco di opportunità, insomma un 2020 che è stato molto molto particolare e un 2021 che diciamo non è iniziato nel migliore dei modi, non è che è iniziato dicendo oh, vabbè, ci siamo lasciati tutti alle spalle, insomma sembra che ancora ci vorrà del tempo per lasciarci, chissà quando ci lasceremo completamente tutto alle spalle, quindi volevo appunto ripetere questa cosa qui. Mi è piaciuto anche il discorso del passaggio di testimone già con Kirkman, perché come ho detto Super Emanuele, mi piaceva anche un po' l'idea, anche questo passaggio di testimone tra Ultrapop e Lucca Comics, ovviamente con due unità di misura infinitamente diverse, proprio enormemente diverse, però mi piaceva l'idea del parlare di intrattenimento a 360 gradi. Noi l'abbiamo fatto in una versione piccola digitale, tu sei l'uomo che lo fa in una versione grande fisica, questo insomma c'è una differenza importante, io lo sottolineo sempre ogni volta, per cui vorrei iniziare proprio da il 2020. Hai provato a fare, hai fatto una edizione di Lucca Comics tra milioni di difficoltà, in un momento di grandissimo cambiamento, e Avete provato un po' a reinventarvi, un po' ad aggiustare il tiro, un po' a fare qualcosa di diverso? Ha pagato o vi siete accorti che è stato più problematico di quanto, come un po' tutti, di quanto vi immaginavate? Tutti abbiamo sofferto.
Allora, guarda, innanzitutto è bellissimo, hai fatto una summa in pochissimo tempo di un anno di lavoro che è veramente difficile da sintetizzare. Allora, in primis, Pierpaolo, non ci aspettavamo che fosse più facile di così, ok? O più difficile di così. Sapevamo quello a cui andavamo incontro. Quando il 3 di luglio, anzi il 4 di luglio, Luca Changes è nata il 4 di luglio, non era Luca Comics and Games, sapevamo che non sarebbe stata Luca Comics and Games, e già nelle chiacchiere, ovviamente con voi, con l'amico Budelli di Fandango, sapevamo che stavamo percorrendo una strada diversa, e l'avevamo fatta per due motivi sostanzialmente, e ne eravamo consapevoli quando, incontrando Montemagno, Monti, parlammo di quella roba, per cui sono stato anche correttamente, dico giustamente, da toscano, perculato sui social, cross-medializzare l'evento cross-mediale, no?
Sì,
però
sì.
Sembra un po' un Antani alla Mascetti, però era un'idea molto precisa. Noi siamo un evento che si occupa di sogni autoriali o racconti personali, individuali, su tante piattaforme diverse, e noi dovevamo provare ad utilizzare tante piattaforme diverse, perché in questi giorni gli amici di Gamescom annunciano Gamescom Goes Hybrid, tutti stiamo parlando di digital, tutti. Ecco, quello che posso dire è che noi in aprile, il team di Luca, non Emanuele Vietina, io sono lo chef d'orchestra, sono il direttore generale, a noi ci piace dire il direttore olistico, perché dobbiamo tenere insieme la parte artistica e la parte produttiva. Ecco, quindi ha pagato, sì, sicuramente siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti, ma non di un evento digitale o alternativo a Luca Comics, ma di quei quattro campi di lavoro che abbiamo messo in atto. Il primo era trasformare il Giglio in un vero e proprio studio televisivo dove poter fare produzioni. Il secondo era trasformare Luca Comics and Games attraverso anche un'operazione di cambiamento e di incremento, di crescita dei nostri talenti in produttori. Abbiamo avuto per 4 mesi un sottocanale dentro Rai Play con i Changes Original e tutti i documentari precedentemente fatti, e su Rai abbiamo raggiunto un nuovo del complessivo di 1,5 milioni di telespettatori, portando per la prima volta il gioco dell'anno e gli Oscar del fumetto italiano in un annuncio Rai, con lo straordinario peraltro team di Rai che ci è stata vicina dal primissimo momento. Il terzo esperimento è stato quello dei Campfire. Noi siamo sempre voluti essere peculiarmente digital, perché Luca è una storia peculiare, tutta italiana. Non mi piacciono neanche le classifiche secondo, terzo, la vita non si misura in centimetri, siamo un'anomalia italiana, e abbiamo cercato di essere digital in modo anomalo. In 100 negozi e oltre abbiamo portato 17.000 visitatori in quei giorni, la stragrande maggioranza, se non la totalità, dei negozi ha registrato circa una media di un 20% di fatturato in più rispetto alla settimana precedente del mese. Quindi noi abbiamo voluto presidiare il periodo, ma lavorando sui nostri settori. E poi la parte digital, devo dire che quella, se vuoi, era la cosa tra virgolette meno dirompente. Arrivando a novembre l'avevano già fatta tutti, però quella per noi, con gli oltre 320 eventi di Changes, ma gli altrettanti eventi del programma Off, alcuni anche migliori di quelli di Changes, quindi oltre 600 eventi, quasi 800, quindi 320 nativi, altri del programma Off. Ricordo carinissimo quello di Manfredi Toraldo insieme ai ragazzi di Radio Impronta Digitale a Torino, peraltro Manfredi che dice: ho fatto prima a venire da Torino, da casa mia al vostro studio, che quando faccio Napoleone Carducci, no? E questo è straordinario. E tutto questo, però il digital per noi a che cosa serviva? Al di là di qualche punta particolarmente importante, serviva a provare a dar voce a tutte le community, a tutte le industrie che intervengono su Lucca Comics and Games. Se vogliamo, quella l'abbiamo anche fatta in modo abbastanza rilassato, anche perché l'avevamo fatto l'anno precedente, non tutti magari se ne erano accorti, ma peraltro i risultati di Lucca Digital 2019 su Twitch rispetto a Lucca Changes su YouTube non è neanche stata così, così differente. Quindi abbiamo fatto questi quattro spin-off. Perché? In primis perché stiamo cercando di capire come cambiare, no? La lezione di Net Addiction, no? Andrea
Pucci.
Esatto,
infatti questo, perdonami se ti interrompo, perché mi racconti una situazione, una storia, un riepilogo, comunque, cioè mi trasmetti grande soddisfazione in un anno di grandi problematiche, quindi ti volevo anticipare proprio da questo punto di vista. Questo dipinto così tanto rose e fiori mi fa immaginare, mi fa pensare che tenterai di ripetere qualcosa di simile, cioè una formula di cui tu sei pienamente soddisfatto e che ti piacerebbe tenere in piedi indipendentemente da quello che succederà, cioè nell'ipotesi bellissima che torniamo tutti dal vivo.
Mettendola, allora, rose e fiori no. Allora, se ti ho dato quell'impressione lì, è stato un Italian drama. Ma sai di cosa sono anche soddisfatto, no? Cioè, raccontiamocelo. Abbiamo avuto il DPCM del 18 ottobre e quello del 24 di ottobre.
Disastro,
no?
E
giustamente qualcuno diceva, ve l'aveva... Ecco, a me quello che è piaciuto alla fine era, prendendo l'insegnamento di Draghi, e anche qui non lo dico ora che è primo ministro, l'abbiamo detto forse proprio anche negli incontri con Antonio Moro quant'altro. Cioè, a un certo punto diceva, le società liquide e patrimonializzate, e Lucca Crea lo era, è lì il vantaggio di essere direttore generale e direttore artistico, poter fare esercizi anche sul patrimonio, sulle riserve straordinarie. Abbiamo fatto un investimento per sperimentare. Se Pierpaolo mi chiede, come mi ha chiesto il giornale locale lucchese alla fine, dopo lo spettacolo della Sandrelli, dopo Ascanio Celestini, quando Lucca tornerà normale, io ho detto, se Lufthansa dice che il panorama aereo tornerà normale autunno 23, io vi dico, le fiere, i grandi eventi internazionali torneranno normali autunno 23, quindi sarà un lungo e doloroso percorso da fare tutti insieme, ma noi dovevamo creare dei meccanismi che aiutino anche a capire come sviluppare una piattaforma di marketing, di promozione culturale, di passatempo umanista 365 giorni l'anno, tant'è che noi abbiamo dichiarato Lucca Changes non finisce, Lucca Comics finisce, si dà appuntamento all'anno dopo, Lucca Changes continua. Perché è un'idea e le idee vanno valutate nel lungo periodo. E Feltrinelli Comics and Games, lanciata poi il 24 novembre, è stata parte di tutto questo percorso. Quindi quello che ti dico è, ora il momento difficile è, sicuramente c'è un rallentamento della ripresa dell'economia. Io oggi chiaramente un po' mi sono preparato per parlare con Pierpaolo e Danese, il nuovo presidente EFI, chiaramente dice, noi siamo stati i primi a fermarci, EFI è l'associazione delle esposizioni fiere italiane, e siamo gli ultimi a ripartire, signori. Noi non facciamo eventi culturali che si basano su un finanziamento, su un partner pubblico. Noi abbiamo bisogno di pianificazione a medio e lungo termine. Io mi devo far dare i denari da Andrea Pucci per lo stand di multiplayer.
Hai ragione.
Ma Andrea ha bisogno di tempo per pianificare. Quindi sicuramente la ripresa è più lenta, è più difficile. In questa fase, e sempre lo dice il presidente Danese, non è il momento di fare previsioni, lo scenario è ancora troppo mobile. Noi, come tante altre strutture fieristiche, ci stiamo adeguando per aiutare il piano vaccinale. Stiamo cercando di capire se le nostre infrastrutture, i nostri asset potranno servire il territorio. E tutti insieme dobbiamo lavorare, e credo anche chi fa comunicazione benissimo digitale con un gruppo straordinario come il vostro, chi come noi sta cercando di fare anche brand extension, cercando di difendere il periodo e difendere in qualche modo la nostra relazione con l'industria, e in tutto questo per esempio ci ha aiutato molto anche la finestra di Amazon. Alla fine per noi era molto importante dire, abbiamo lanciato anche quest'anno 300 prodotti nella finestra di Lucca Comics and Games, coinvolgendo oltre 80 editori, e per editori intendo da Rai a Netflix e Sky fino a Asmodee, Bonelli, che ha fatto il suo primo studio virtuale per Lucca Comics and Games, l'aspirante, la prima media company, potenziale media company italiana, ha fatto il primo studio virtuale per Lucca. sentiamo, ecco, forse di essere stati gagliardi. Chiaramente, tutto sommato, ci sentiamo come Rocky alla fine di Rocky 1. Ora vogliamo tornare a Filadelfia e vogliamo vincere per davvero.
Anche quando mi fai il passaggio di Rocky alla fine di Rocky 1, anche che hai vinto, però i segni in faccia un po' ce li hai.
Diciamo, cioè... Rocky... Sly al primo perde ai punti, ok? Però è un vincitore morale.
Esatto, hai ragione. Sì, mi piace, il vincitore morale mi piace moltissimo. Guarda, mi piace che ti sei anche un po' sbottonato sull'idea di un triennio, cioè un 2021-22 per ripartire nel 2000, per immaginare di ripartire nel 2023. Hai detto benissimo, tra l'altro è veramente difficilissimo fare previsioni, perché insomma ricordiamoci come siamo arrivati all'estate 2020, che sembrava, oh vabbè, ma dai, siamo a posto, che ci vuole. Poi siamo arrivati alla nuova, a Pasqua 2021, che è identica a Pasqua 2020, quindi insomma non è proprio, ci fa capire che insomma le previsioni le abbiamo sbagliate abbastanza tutte quante. Però c'è una cosa che su cui ti voglio rompere le scatole, perché tu mi hai detto una cosa, mentre parlavi hai detto 2023 per immaginare di far ritornare Luca in una versione normale, tu mi hai utilizzato questo termine normale, io su questo ti voglio pungolare. Quindi per te fino ad allora, o comunque gli esperimenti che stiamo facendo un po' tutti quanti per cercare di andare avanti questi anni, sono degli esperimenti destinati a morire, perché la normalità sarà quella vecchia quando ritornerà Luca fisica come ce la ricordiamo?
Allora, bravo, ok, così mi fai follow up e giustamente, allora, diciamo Luca con delle magnitudini, ok, probabilmente paragonabili a quelle di Luca, ma se Luca Changis ci insegna qualcosa, in qualche modo noi abbiamo fatto Luca Changis e potevamo stare fermi,
esatto,
per due ordini di motivi. Il primo, perché comunque Luca Changis voleva dire continuare a lavorare con i nostri operatori. Siamo molto orgogliosi dei Campfire, perché abbiamo lavorato con gli stessi apprezzatissimi stendisti che prendono i piccoli stand dove ci sono i fumetti, i giochi, i merchandise. Abbiamo voluto continuare a lavorare con loro e con gli editori, non abbiamo voluto fare un mestiere che non è il nostro.
Certo.
Ok? Questo è quanto. Ma già, e questo ne parlammo probabilmente già con te e l'amico di Fandango, piuttosto che no, noi non crediamo che la normalità torni sic et simpliciter.
Okay.
Anzi, proprio citando Baricco, no? Che parlava di una cultura adattiva, una cultura da gamer, non più novecentesca, la cultura, sì, del voglio e non del devo, la cultura quindi che è del gamer, che è costantemente condannato a doversi adattare ad una nuova realtà,
sì, sì.
Noi abbiamo provato a creare questi quattro spin-off, passami il termine, più uno, Feltrinelli Comics and Games, sì, proprio perché crediamo che dobbiamo chiaramente tornare a fare quello che sapevamo fare bene, ok? Ma sicuramente da questa struttura dobbiamo accelerare dei percorsi. Accelerare, okay, i percorsi per noi, uno è Luca Comics and Games, presente tutto l'anno, dando servizi, event as a service, 365 giorni l'anno, cercare di lavorare con il retail, sicuramente, a tutti i livelli, cercare di lavorare diversamente con il digitale e, attenzione, ancora una volta era molto sotto traccia, ma il nostro biennio, mano nella mano con Twitch, uno dei primi eventi a essere completamente streamati, noi l'avevamo. Quindi la risposta per Paolo è: tornerà una nuova normalità, the new normality, insomma, noi lo mettiamo,
sì,
io,
sì,
e te.
Sì, sì.
E noi abbiamo fatto questi quattro spin-off proprio perché non ci volevamo trovare impreparati alla primavera 2021. Volevamo fare esperienza, abbiamo investito per avere dei prototipi, che, attenzione, non vuol dire aver fatto tutto male. Anzi, noi dei nostri, certo, errori sul nostro muro del pianto siamo più orgogliosi di quelli, perché cercheremo di non ripeterli. Le cose che sono andate bene sono già da parte. Quindi assolutamente abbiamo lavorato perché noi vogliamo portare avanti Campfire, rapporto sicuramente con Rai, rapporto di produzione, rapporto retail, rapporto digital, per innestarlo su una manifestazione che inevitabilmente, al di là dei numeri e delle proporzioni, cioè gli eventi che cosa sono? Sono un momento rituale al di fuori della normalità, anche questo che stiamo facendo ora. E inevitabilmente questa esperienza così anche brutale cambierà le nostre modalità di relazione. Quindi noi dobbiamo essere pronti per una nuova Luca. Quindi, ok, no, normale per quello che sarà la normalità nel 2023.
Mi piace perché sono tantissime cose che hai messo in mezzo, ti vorrei fare un miliardo di domande, però devo assolutamente partire con quello che è il tantam che mi arriva continuamente nell'orecchio, l'ho visto pure un po' di volte in chat, l'ho visto nella nostra chat interna. Sapendo che hai un po' di anni, quindi per non ripensare, la parola è sbagliata, per ritoccare quello che sarà Lucca in funzione di questa nuova normalità, potrebbe finire nel mezzo il ripensamento del periodo in cui posizionare Lucca, che è questo continuo dibattito perché ottobre, perché novembre, che fa freddo e c'è la pioggia ed è un problema spostarsi. Tra l'altro una volta, correggimi se sbaglio, una volta tanto tempo fa, era più vicino a primavera o ricordo malissimo ed ho una visione distorta
allora,
della realtà?
Allora, negli anni 90, fra il 93 e il 99, è stata due volte l'anno.
Ah, okay.
La Lucchetta, come si diceva, a fine marzo, e la Lucca,
esatto,
sempre a cavallo del
proprio
ponte di Halloween. Allora, il tema del periodo, come visto, un'altra cosa che è quindi... 2020 di laboratorio, esatto, chiaramente sarà determinante quanto o in quanto tempo riusciremo a ricondizionare, ok, il nostro progetto, perché poi chiaramente c'è anche un tema economico, finanziario,
esatto,
di sostenibilità.
Infatti, avrei fatto quella, okay, domanda, infatti, esatto.
Quindi chiaramente in questa fase quindi dobbiamo anche capire, no? E risagomare, per questo è molto interessante in questa fase dirigere il festival e poter dirigere la società, perché questo vuol dire poter fare anche dei lavori di design, di aerodinamica,
esatto,
del gruppo di lavoro per consentirci di realizzare la manifestazione. Ma venendo in modo più preciso alla tua domanda, che era, ridimmela un po' perché mi sono perso.
Tendenzialmente la... se
okay,
ti
il periodo,
pensare,
ecco,
a spostarla.
Il periodo, ecco,
cioè,
un'altra,
un'ipotesi.
Ok, un'altra caratteristica della nostra scelta dell'anno scorso è che di fronte al valzer delle date, Lucca non è mai entrata nel campo del valzer delle date, che stiamo già vivendo, e lo capisco, per ovvio sono presente gli amici del Salone del Libro, che in questi giorni sono intervenuti, perché sembra che il prossimo DPCM o decreto legge che sarà probabilmente non porterà risposte per il nostro sistema fieristico. Il Salone del Mobile si è espresso pesantemente, e ICMA, per chi è di Milano, la grande manifestazione, 800.000 persone sul motociclismo e affini, ha già detto che sarà a ottobre, quindi Vini Italy è andata l'anno successivo, ma farà un B2B.
Pensiamo agli Oscar. Gli
tutti
Oscar
si
che
stanno
sono spostati, cioè...
San Diego, Andrea Digital, esatto, ma farà a novembre. Ecco Lucca, allora, quindi due tipi di domande. Prima, ora, nella stagione del Covid, Lucca, finché diciamo non interverranno condizioni che ora io per Paolo non so immaginare,
ovviamente,
noi difendiamo il periodo. Difendiamo il periodo e non ci vogliamo spostare per non creare neanche disagio agli altri amici organizzatori, perché lo spostamento di un'altra manifestazione,
certo,
ovviamente implica dolori penali. Dopodiché si rispettano gli altri colleghi che si devono spostare spesso e volentieri anche per ragioni di sopravvivenza e sostenibilità. Tutta l'operazione di Changes però dice: Lucca difende quel periodo, che è evidentemente un periodo strategico, perché,
okay,
è il periodo dei grandi lanci, è il periodo per il gioco e il videogioco dei lanci sul Natale, è il periodo dei lanci della stagione successiva per le serie TV e per il cinema. Dopodiché c'è anche un tema, io credo forse del 66, i primissimi 66-69, perché all'epoca era una biennale, il Salone dei Comics di Rinaldo Traini, forse la primissima edizione fu fatta a settembre. Poi si è posizionata lì, quindi io devo anche in qualche modo fare conti con il genius Loci, ok? No? E quindi bisogna, quindi in questa fase non è stata mai presa, però,
okay,
sappiamo tanti amici, i cosplayer che per noi sono i traduttori,
sì,
del,
esatto,
sogno,
cioè, esatto,
sogno autoriale in carne e ossa, chiaramente capiamo questo meccanismo. Però in questa fase, sia per aiutare l'industria che vive questo momento così delicato, e una Lucca che comincia a spostare le sue date, sballa per gli editori, sballa, okay? E poi anche perché è una sosta scelta anche un po' morale. Ci chiesero a settembre, in conferenza stampa, quella al Teatro del Giglio, in cui intervenne, e lasciamelo ringraziare perché è stato veramente un compagno di viaggio che si è calato mani e piedi, Roberto Recchioni, nella grandissima avventura di Changes, e devo dire che è stato veramente un acquisto meraviglioso per il gruppo di lavoro, è un amico, un compagno di viaggio unico. Ecco, in quella conferenza stampa ci fu chiesto avete intenzione, perché non riprogrammare in primavera? Se Luca si fosse riprogrammato in primavera nel 2020, adesso per Paolo di cosa staremo parlando?
No, è orribile, infatti non vorrevo mai farti, cioè la mia domanda non era assolutamente in quel senso, perché non la spostate di un paio di mesi quest'anno, era più un concetto, cioè già che ci siete, se pensare a riposizionarla per il futuro proprio, cioè in modo fisso, perché comunque hai detto benissimo, cosplayer, ma in generale, cioè comunque novembre non è chiaramente un buon periodo per un momento di incontro dal vivo, tra l'altro in città, cioè comunque non è che sai, sei tutti rinchiusi dentro un padiglione, è proprio la forza di Luca è lo stare in giro, e quindi chiaramente il tempo è importante, le condizioni meteorologiche sono importanti.
Poi... Certo, in ultima analisi ovviamente noi tutto questo lo realizziamo mano nella mano con una città, no? Quindi poi bisogna sempre pensare che ci sono io, la nostra società, ma c'è anche un'intera comunità che è poi la nostra forza a cui dover riportare. Ecco, però diciamo, riporteremo anche al nostro social il tema della November Rain, come cantavano i Guns N' Roses.
Esatto. Senti, già che ci sei, hai accennato prima il discorso, ci siamo ritrovati a dirlo, la questione all'estero, le altre grandi fiere, è una cosa che hai osservato, una cosa su cui... ti sei ritrovato a pensare qualcosa, a commentare, mi è piaciuto come hanno fatto quelli, non mi è piaciuto come hanno fatto quegli altri, qualcuno morirà, qualcuno risorgerà, qualcuno cambierà in modo irreversibile, cioè hai visto un po' all'estero quello che è successo, ti va di dire?
Allora guarda, innanzitutto mi è piaciuto quando Pierpaolo pochi minuti fa ha detto è difficile fare le previsioni, no? Sciascia diceva specie sul futuro, no? Quindi, quindi no, allora noi siamo stati allora innanzutto Emanuele Viatina è semplicemente un elemento di un gruppo di lavoro straordinario, quindi ci sono stati Jacopo Moretti nella fattispecie e Tiziano Antoniotti che si sono interrelati al sistema internazionale delle manifestazioni. Jacopo lato comics con gli amici peruviani di Lima, con gli amici con Pier Mantovani, sì, Comic Con Experience di San Paolo, piuttosto che Angoulême e quant'altro. Addirittura Tiziano ha sviluppato un board che è rimasto in piedi su con molte manifestazioni dedicate al gaming tabletop, quindi UK Game Expo, Game Hall, Gen Con Indie, e se non si poteva dire Tiziano me ne avrà, insomma, no, invece è molto carino, e tutti, addirittura credo che ci continuiamo a trovare, ovviamente lo fa il Head of Content Games ogni venerdì con questo gruppo di lavoro. In Italia è nata la bella esperienza di Riff, quindi la difficoltà ha fatto sì che si cercasse le sinergie. Certo, noi abbiamo anche partecipato come visitatori a Comic Con Experience di San Paolo, che si teneva intorno all'inizio di aprile. Pier ha proprio preso il team di Luca e gli ha fatto fare, loro hanno fatto un grossissimo sforzo digitale, perché dietro c'è una specie di net addiction che si chiama Omelette, e sicuramente
magari fatto... no per noi
Andrea è uno toast, poi magari ti svela qualche piano incredibile. No, battute a parte, quindi sì, siamo molto chiaramente, sai, Pierpaolo, io credo di averlo già detto, quando noi dicevamo cross-medializzare l'evento cross-mediale, faremo 4 spin-off, questo è un momento per sperimentare e per uscire più forti, perché Luca non sarà più la stessa, e mi ricorda anche Lorenzo Fantoni, un bravo giornalista, che ha scritto: Luca, tutto questo dolore un giorno ti sarà utile, perché noi abbiamo cercato di fare un percorso di consapevolezza. Abbiamo visto, io credo che sugli eventi digitali, questa è la mia convinzione, ma credo anche forse di averlo detto proprio nell'ultima nostra call, cioè è più bravo un editore a fare un evento che chiaramente ha caratteristiche diverse digitale, perché tu hai già il pubblico. Noi siamo bravi a rideclinare un certo tipo di esperienza, infatti sicuramente questo tipo di merge è interessante, ma sono interessanti anche le sinergie, no? Tra gruppi editoriali che
sono molto d'accordo con te,
che si possono venire a creare. Quindi in questo senso mi viene a dire: qual è stato il migliore evento digital che è stato realizzato? DC Fandom, certo, grazie, non è mica un organizzatore di fiere, però è interessante,
però
ci sta, hai contenuti, è un editore. Oppure IGN ovviamente ha fatto le sue belle robe, e le tre magari invece ha faticato un po' di più,
molto di più.
Quindi ci sono
la stessa Gamescom che prima è citata ha faticato tantissimo da quel punto di vista.
Quello che ti voglio dire è se è per quello che Luca, quando si dice no, è andata digitale, no, assolutamente, noi siamo andati multicanale, ci siamo messi nelle mani di Rai, per la parte broadcast. Abbiamo continuato la nostra piccola esperienza insieme ad altre collaborazioni per quello che riguarda la parte digital, e poi siamo andati sul territorio, che è quello che sappiamo fare meglio, al fianco di negozi, abbracciando tutta sì. l'Italia e le mostre in giro per il mondo. Quindi per noi questo è stato... Dare giudizi al lavoro dei colleghi mi sembra estremamente scorretto. Sicuramente il paradigma cambia, perché poi dai, lanciamo l'elefante nella stanza. I nostri settori di riferimento quest'anno sono andati molto bene, super bene, e le fiere non ci sono state. È anche vero che sicuramente questi beni rifugio che abbiamo qui sicuramente godono di un vento un po' particolare in un momento dove siamo più a casa. Però sicuramente questo potrebbe cambiare un pochettino anche i paradigmi degli investimenti. È anche per questo che Luca ha voluto fare questi esperimenti. Quest'anno, nel 2020, ce lo siamo presi di investimento. Adesso è il momento di ridurre le perdite. Quando io parlavo di normale, parlava il CFO che è dentro di me, no? Io sono un po' psicosinteticamente scisso, sono tante personalità, bisogna ricominciare a fatturare, ok? E questo facendo ovviamente una programmazione culturale molto importante, performante e artisticamente valida, come credo abbiamo saputo esprimere quest'anno.
Mi piace molto quello che hai detto, che provo un po' a decifrare sperando di non metterti in bocca le parole, quindi tu assolutamente mi correggerai, anche appunto perché ci stai seguendo, che è un po' una cosa che abbiamo vissuto anche noi, cioè nel momento in cui sono finiti tutti più o meno a casa a dover pensare, cioè a doversi rimboccare le maniche, io dico proprio il consumatore finale, per trovare qualcosa da consumare, ci si è resi conto che l'intrattenimento può andare avanti benissimo senza gli eventi fisici, senza i posti che presentano le novità. Quindi il primo pensiero preoccupante che viene in mente è: ma allora l'investitore, il produttore, il publisher che fa? Comincia a pensare di potersi fare l'evento da solo o poter evitare il momento comunicativo e di lancio del prodotto? È il problema che abbiamo vissuto noi, per esempio, molto anche in campo nella parte videogiochi, cioè quando ti saltano tutte le fiere grandi e comincia a esserci il publisher che presenta il suo gioco senza più l'intermediario che lo vede prima e ne parla al pubblico, ma lo presenta direttamente al pubblico, modifica sostanzialmente lo scenario. E questa cosa è un bene o un male, ma non solo soltanto per noi, anche per il consumatore finale. E io questa cosa che tu dici la vorrei estendere ulteriormente, perché secondo me c'è stato un grandissimo sofferente, che è il cinema. Nel momento il cinema intendo proprio la sala, ovviamente, non il prodotto cinema, cioè la sala. Ecco, lì, voglio sentire te, Emanuele, credi che questo cambio di paradigma, cioè i prodotti possono uscire in digitale e essere stravisti sulle piattaforme ad abbonamento che ormai sono veramente saltate fuori una dopo l'altra? Cioè, lì credi che sia irreversibile il fenomeno o sei più speranzoso?
Allora, io sono inevitabilmente speranzoso, ok? E mi fermo se... Keynes, l'economista, nel 1930, quindi poco dopo la grande crisi, chiaramente individuò comunque nel momento di crisi un'accelerazione e fece una previsione, non guardò al medio-lungo termine, ma al lunghissimo termine, prevedendo l'aumento della ricchezza di circa 8 volte. Ora, Keynes è abusato nelle citazioni, io sicuramente non sono qualificato per farlo. Io quello che ti voglio dire è che, esattamente come scrisse Baricco all'epoca, quando noi facevamo i nostri primi incontri, questi grandi momenti di crisi certo che cambiano dei paradigmi, sono bene, sono male, sono, esistono, e quindi il gamer adattivamente deve chiaramente interpretarli e ricostruire. La necessità dell'evento dal vivo, la necessità dello spettacolo dal vivo, la necessità dell'incontro tra persone, la fruizione, ok, sicuramente collettiva, permarrà. Ok, permarrà, e probabilmente possiamo anche pensare che di qui a qualche anno, esattamente come Lufthansa, il CEO di Lufthansa prevedeva, era l'autunno 2020, esatto, che il ritorno alla normalità poteva essere nel 23, possiamo pensare che ci sia un ritorno alla normalità. Ci dobbiamo arricchire, chiaramente le classifiche potrebbero essere scombinate. È anche per questo che noi abbiamo chiesto al nostro socio di usare le nostre riserve straordinarie per investire quest'anno. Esatto. Perché non volevamo farci cogliere impreparati rispetto alla modernità. Dopodiché, chiaramente, se quello che abbiamo fatto nel 2020 è stato fatto bene o male, forse lo capiremo fra qualche anno. Però sicuramente in questo senso credo che il ruolo delle eventi ci sarà, sarà importante. Sicuramente se fino a qualche anno fa si parlava degli eventi dal vivo come, e ti parlo di Alfredo Accattino, quindi uno dei massimi esperti italiani di eventi, si parlava di eventi inseriti nel piano di sviluppo delle città, di eventi come ritorno a una relazione offline. Io non credo che queste previsioni importanti, premesso che sono state anche espresse in documenti fondamentali come la ricerca di Barbara Musset sul futuro degli eventi, io credo che questa ricerca previsionale che vedeva l'importanza degli eventi dopo il 2026 rimarrà, sarà accelerata e probabilmente noi dovremo sicuramente riposizionare qualche paradigma. Qualcosa nella filiera potrebbe cambiare, ma esattamente come Keynes prevedeva, la riduzione dei posti di lavoro improvvisamente, questo non significava perdere, ma un riposizionamento delle ore, un aumento del tempo libero e magari anche un aumento delle possibilità di intrattenimento. Dobbiamo ancora capire, sicuramente, per esempio, mi viene da dire Pierpaolo, che adesso con i fatturati cresciuti delle nostre industrie creative, noi è vero che ci posizioniamo in un paradigma completamente rivisto, ma è anche vero che abbiamo degli interlocutori estremamente più capaci. Il digital marketing è cresciuto, il digital marketing, che prevederà chiaramente il coinvolgimento degli eventi, si deve ripensare nei paradigmi.
Perché non si possono tenere chiaramente tutti questi produttori i soldi in tasca, perché non servirebbe a nulla. Chiaramente c'è la necessità di reinvestire sempre nel settore. Da questo punto di vista sono molto d'accordo.
Probabilmente cambieranno le relazioni, le dinamiche e quindi anche la tipologia di sala.
Esatto, perché infatti ti ho voluto chiedere in merito alla sala, proprio perché ci sono queste due visioni molto contrastanti, no? Cioè c'è il rischio che molti produttori faranno l'uscita contemporanea, quando ritorneremo alla nuova normalità, sala e contemporaneamente sulla loro piattaforma, questo vuol dire automaticamente la morte del cinema, e c'è invece un gruppo di persone che dicono no, attenzione, perché l'esperienza sala, l'esperienza cinema fisico si può trasformare in funzione di questa cosa qui. Cioè, quanti effettivamente vanno al cinema perché non possono vedere il prodotto in altro modo e quanti invece ci vanno per scelta, perché gli piace la sala cinema. È un dibattito che comunque si è riacceso molto in questo frangente, perché effettivamente sono due visioni contemporanee e avverse, quindi mi piaceva anche capire un po' il tuo punto di vista in proposito, cioè se immagini un momento in cui il prodotto cinema, magari non lo so, in un futuro anche il prodotto fumetto, vale a sapere come si potrà andare ad evolvere, il prodotto cinema te lo ritrovi contemporaneamente a casa, sulla tua piattaforma in abbonamento, e te lo ritrovi contemporaneamente in sala, per forza di cose è la morte della sala?
Ma allora, da una parte, io per indole, esattamente come l'anno scorso non facevo previsioni, mi stavi veramente facendo una domanda da Sibilla Cumana.
Era proprio una chiacchierata.
Quello che ti posso dire è che io ricordo a Londra, ora magari sbaglio, il titolo della catena era qualcosa, One Man Screen on the Green, insomma c'erano quelli molto carini, dove entravi, era un divanetto, c'era
bellissimi,
il ristorante, quando stavo a Islington ce n'era proprio uno lì vicino. Ogni sera magari davano Rocky Horror Picture Show, quindi ci sta che cambi anche la funzione della sala, cambi la modalità, magari si andava verso sempre un IMAX più spinto, una qualità visiva, ci sta sicuramente queste cose qui. Come di contro c'è un tema anche di evoluzione dei contenuti. Una delle più belle esperienze fatte fuori Lucca fu il panel sul western fatto con Masiero Toffetti, presidente del cinema, e Cristian Cantamessa, no? Il nostro grande game director di Red Dead Redemption. E lui in quel caso disse: i videogiochi saranno sempre più cinematici e i film sempre più interattivi, quindi può darsi anche che si vada verso una polarizzazione a seconda del media, un certo tipo di fruizione. Guarda, a me una delle robe che mi ha regalato questo, al di là di un po' di tempo con la bimba, mi ha regalato il ritorno ai giochi di ruolo, no? Io negli ultimi anni un po' di Rocket League, un po' di Valorant e Lineage, e lì mi fermavo. No, siamo tornati a prendere il vecchio Gears e a giocare. E chiaramente però l'esperienza che stiamo facendo su Roll20 è completamente diversa, il tempo, il ritmo, la narrazione.
Sì, non c'entra nulla.
Quindi, però, ci dà anche qualcosa di diverso, perché mi posso giocare degli wow effect che non potevo dal vivo. Quindi io credo che ogni media ha un linguaggio, ha una grammatica e creerà un pubblico. Poi noi sappiamo che il DAT non ha funzionato, il Laserdisc non ha funzionato, il 3D casalingo e cinematografico non ha funzionato. Quindi non sto neanche dicendo che tutto sarà bellissimo, rose e fiori mai, è sempre un cazzo di lavoro, un pacco di lavoro da portare a casa, e quindi anche in questo senso gli eventi dovranno capire come posizionarsi, ma sicuramente c'è bisogno dei giornalisti, c'è bisogno della relazione dal vivo, c'è bisogno di avere Hirohiko Araki che va nel palchetto di Puccini, o di Patrick Stewart, esatto, che declama Shakespeare sul palco del teatro
al pubblico. Senti, tu hai fatto diverse volte riferimento appunto che Lucca Comics and Games ha naturalmente una natura pubblica che ha un valore, che insomma è ne va tenuto conto in quanto e tu come direttore generale comunque appunto ti ritrovi a dover gestire tanti elementi che si vanno a stratificare, si vanno a mettere uno sull'altro nel pianificare quello che è Lucca Comics and Games. Quindi ti volevo chiedere, questa natura pubblica, questa natura insomma di non semplicemente un privato che deve investire, ritorno immediato eccetera eccetera, è un elemento positivo o può anche essere un elemento negativo?
Allora, innanzitutto considera che comunque il sistema fieristico italiano è potentemente irrorato sistema pubblico, e comunque questo non è sufficiente a competere con gli amici tedeschi. Una delle altre grandi, esco per rientrare, no? Magari te rimettimi sui binari, però una delle grosse preoccupazioni per esempio di AEFI, di Danese, era che l'Italia non stava prendendo quei provvedimenti che prendeva la Germania, specie per esempio sui de minimis, cioè sui limiti di accesso ai ristori, e questo che invece la Germania è andata in deroga alle regole europee, questo consentiva ai gruppi fieristici magari di portarci via degli asset importanti, esatto. Per asset vuol dire, no, le grosse manifestazioni. Quindi da una parte quello è, dall'altra molti operatori privati hanno dei partner pubblici molto potenti, quindi le territorialità investono sui propri eventi. Ora non menziono i singoli colleghi che hanno quattro tipi di clienti: gli espositori, i visitatori, gli sponsor privati e il partner pubblico. Ecco, Lucca Crea non ce l'ha, o meglio, Lucca Crea ha un socio pubblico, e essendo noi stati sempre molto virtuosi nel tempo, quello che siamo stati anche una fonte di esternalità positive, di marginalità, di riserva per la città. Quindi non solo la città non ha dovuto investire su di noi, certo, ma noi abbiamo potuto portare degli utili. Chiaramente con reciprocità, adesso abbiamo sicuramente un socio solido, forte, che se condivide il progetto, e anche qui è molto bello quello che hai detto, per me Lucca Comics and Games, e questo vorrei che lo capissero veramente tutti i soggetti in campo, è un bene, è una proprietà che va oltre Lucca Crea, ma forse va anche oltre la città di Lucca. È uno dei simboli importanti dell'Italia, in una delle industrie più influenti al mondo, quella delle industrie creative, dell'entertainment, e alla fine, se funziona Lucca Comics and Games, funziona tutta l'industria. Oggi c'è Lucca Crea, in passato c'era l'ente Garnier, prima ancora c'era Immagine, l'associazione di studi dell'immagine di Roma, di Rinaldo Traini. Lucca Comics and Games andrà avanti, noi siamo uno strumento, no? Oggi c'è Emanuele, in passato c'è stato Renato Genovese che ha inventato il Games, e in passato ancora altri direttori, Luca Boschi o altre grandi personalità del mondo del fumetto. Quindi noi siamo i custodi di qualcosa che è sviluppato dagli Andrea Pucci, è sviluppato dagli amici di Ubisoft, dagli amici di Netflix, sì. E noi siamo semplicemente event as a service, siamo i game master, okay, del grande gioco di ruolo di Lucca
che creano la narrativa. Mi piace moltissimo, esatto, questa idea qui. Allora, ovviamente purtroppo i tempi sono sempre strettissimi, perché io veramente con te, Emanuele, parlerei una vita probabilmente, per cui ti faccio un po' una domanda d'obbligo inutile, rientriamo nelle previsioni veramente, però sai, la devo fare per chiudere. Quindi quando pensi che risentiremo parlare, che ci farete sapere qualcosa di più su quello che sarà il momento aggregativo di quest'anno di Lucca Comics and Games, indipendentemente da tutto quello che mi ha raccontato come questa sorta di piattaforma che continua 365 giorni all'anno, per il momento in cui ci sarà i 5 giorni, 7 giorni, 10 giorni, insomma il momento cardine, secondo te quando ne cominceremo a sentir parlare?
Certo. Allora, esattamente, guarda, come abbiamo detto l'anno scorso, e lo sai, no? Ne abbiamo anche parlato, noi una cosa che
Assolutamente.
vorremmo evitare di fare quest'anno, infatti la nostra chiacchierata è quasi un unfinished business, no? Del discorso giugno, di ripetere, no? Tutti i talk e quant'altro. Allora, sostanzialmente adesso abbiamo chiuso, in qualche modo, proprio il 31 marzo si chiude la presentazione dei bilanci, anche se il legislatore l'ha posposto, noi siamo preparati, chiudiamo l'esercizio e cominciamo la fase di previsioni. Chiaramente abbiamo un socio pubblico e quindi, tornando a quello, abbiamo sicuramente delle regole molto più rigorose. Siamo una
Certo.
società piccola, ma paradossalmente abbiamo regole non dissimili da grandi società, anche quotate. Facciamo relazioni di bilancio in forma estesa, quindi molto articolato. Aprile, diciamo, e maggio saranno dedicate alla pianificazione e alla proposizione. Ci confronteremo con il socio, probabilmente per tutto quello che riguarda la proposizione agli espositori. Chiaramente avremo tutta una serie di
Certo.
attività business to business con i piccoli espositori che per noi valgono quanto le grandi multinazionali, probabilmente la tipica apertura degli stand, ammesso e non concesso che ci sia la
Si possa
possibilità di
fare.
fare qualcosa in forma espositiva, sarà chiaramente ritardata e più concentrata nel tempo. Io credo che esattamente come l'anno scorso cominceremo a lanciare, a dettare i tempi nel mese di maggio. Dopodiché l'anno scorso ti ricordi proprio
Era,
nel
sì.
talk con te dicemmo il Paradigma Gamescom. Annunciare come si terrà l'evento a 120 giorni dall'evento. 120 giorni
Esatto.
dall'evento vuol dire fine giugno. Quello che mi posso prendere io aspirazionalmente è di chiudere e lanciare il quadro prima di questi fatidici 120 giorni che ci siamo dati l'anno scorso. Chiaramente questo è un impegno che non prendo con il meraviglioso pubblico di multiplayer che con le ragazze di multiplayer abbiamo curato dal 2003. Ma mi prendo con me stesso per far funzionare l'industria. Certo,
Tutto.
dipende dal piano vaccinale,
Vabbè.
quindi da una cosa che non possiamo controllare, dall'andamento epidemiologico. Quello che mi posso sforzare dal 1 aprile è, ammesso e non concesso che il nostro polo fiera possa servire, aiutare localmente a essere quanto più massivi possibile una volta che la dotazione vaccinale ci sarà. Dopodiché, noi comunque non vogliamo smettere mai di lavorare, di comunicare, quindi esattamente come gli amici di Ecomondo stanno realizzando le Green Weeks, esattamente come Vinitaly si è già spostata all'anno
Sì.
successivo, ma sta creando molte tappe, una meravigliosa con Wine Spectator, anche noi sicuramente, se potremo, faremo tutta una serie di attività propedeutiche, magari anche con gli amici di Player, Lega Nerd, Movie Player, insomma, è tutto il circuito, il cenacolo delle industrie creative.
Manuele, io ti ringrazio veramente per questa splendida chiacchierata serale con cui appunto praticamente chiudiamo Ultravop. È stato veramente un piacere averti qui con noi. Io ho detto, speriamo di trovare modo, insomma, di tornare a par di parlare insieme a Lucca Comics, di tornare ovviamente a parlare, di fare da cassa di risonanza per quello che sarà Lucca Comics. Naturalmente lo sai, insomma, i contatti li abbiamo a vicenda, quindi
Sì.
non te lo devo neanche stare a sottolineare. Quindi veramente grazie mille di essere stato con noi questa serata qui. È stato un piacere.
Piacere mio, complimenti alla brigata NetAddiction, quindi
Ah,
Andrea giù fino a seguire, siete stati proprio anche a sto giro molto molto bravi e avete fatto un ulteriore scatto in avanti.
grazie mille Emanuele. Ciao ciao, buona serata. Noi ovviamente invece non fuggiamo via da qui perché chiaramente adesso io ne approfitterò se dalla regia riescono a fare lo switch come al solito in tempo reale a salutare Emanuele e a far entrare, credo che ci siano, suppongo che arrivino gli altri ragazzi, io non so della regia perché io ovviamente non sento nessuno, quindi immagino che facciano qualche cosa adesso mentre intanto io continuo a vedere Emanuele, intanto siamo sempre qui che ci continuiamo a
E
salutare
saluto.
adesso.
Sì, saluto i ragazzi. Saluto i ragazzi. Se
Cioè,
poi si fa la chiama, no? Antonio
sì, è stato...
Moro.
È stato piacevolissimo perché esatto, era tutto, sembrava tutto calibrato alla perfezione. Io non so, aspetta che sto vedendo, forse mi stanno scrivendo di qua. No, 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 assolutamente. Credo che ci sia qualcuno. A questo momento spero che non siano scappati tutti
Io
dalla
ci
regia. Oh,
sono.
eccoli.
Io ci
Vediamo.
sono.
L'abbiamo
Ciao Emanuele.
incontrato. Volevo salutare Emanuele, però magari così se possiamo
Ah,
salutare
ok,
Emanuele.
mi levo, no, scusa, avevo
No, no,
capito
no, no,
male.
No,
Fermo,
no, no, no,
Anto,
resta,
fermo,
resta.
fermo, fermo, fermo. No, no, rimani te, volevo salutare Emanuele. Io non lo posso
Ok.
far uscire dalla trasmissione. Credo che qualcuno in regia lo debba far uscire.
Se m'arruolate fra i piedi, io resto, nel senso, non,
No,
stasera non sono preparato, ma.
oppure ti dico, se vuoi, credo che in modo ancora più brutale, io credo che tu da qualche parte lì sul computer abbia il live studio, forse per uscire direttamente te, perché io non posso, non
Bravo.
posso. Così, diciamo, è stato un piacere.
Ciao,
Manuele, alla prossima.
Ciao, ciao ragazzi.